L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 23esimo. Numero 1. Gennaio 2023. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 del 2001.
Direzione, redazione e amministrazione. Via Borgognona 38. 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
Dalla traccia 2 alla traccia 25, recensioni di alcuni nuovi libri disponibili per gli utenti. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero catalogo 95557. Durata 551 minuti. Daniel Steele, Una fortuna in attesa. Traduzione di Berta Maria Pia Smith Jacob. Editore Sperling & Kupfer. Genere romanzo rosa. Lettore Antonella Ciocca.
Isabel McAvoy è una giovane stagista in una galleria d'arte di Parigi quando incontra Putnam Armstrong, un uomo più vecchio di lei, ricco, gentile e solitario. Il periodo vissuto da Isabel nel suo castello in Normandia è un sogno, ma la realtà irrompe quando, rientrata a New York, si accorge di essere incinta. Dopo alcuni anni durante i quali ha lavorato e cresciuto sua figlia, Isabel inizia una nuova relazione nella speranza che sia più stabile e tradizionale. Ma poco dopo si rende conto di aver fatto un terribile errore e per la seconda volta si ritrova madre e single. Con due bambine piccole, Isabel trova inaspettatamente la felicità e un amore che le dona una terza figlia, una bambina felice come il suo amato padre, Declan. E tuttavia, la vita riserva di nuovo a Isabel cambiamenti drammatici. Le tre ragazze crescono in modi molto diversi e il suo rapporto con ognuna di loro è unico. Mentre le tira su da sola, Isabel intraprende una carriera di successo come consulente d'arte, finché l'ultima svolta del destino porta alla luce un segreto del passato che rende il legame fra madre e figlie ancora più stretto e trasforma una sfida in una fortuna in attesa. Daniel Steele. D-A-N-I-E-L-L-E. S-T-E-E-L. Vive tra gli Stati Uniti e la Francia. È la scrittrice più popolare del mondo, con oltre 900 milioni di copie vendute in 69 paesi. I suoi romanzi, pubblicati in Italia da Spelling and Kupfer, sono tutti bestseller internazionali e dagli anni 80 l'autrice è sempre presente nella classifica del New York Times.
Numero catalogo 95557. Numero catalogo 95559. Durata 606 minuti. Angela Mersons, Vittime innocenti. Editore Newton Compton. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Tatiana Bassetti.
La giovane Sadie Winters era un'adolescente problematica. Per questo il suo salto nel vuoto dal tetto dell'esclusiva scuola privata che frequentava viene rapidamente classificato come suicidio. L'ultimo gesto disperato di una ragazza fragile. Quando però un altro studente resta vittima di un fatale incidente nella stessa scuola, la detective Kim Stone fatica a credere che possa trattarsi di una tragica coincidenza. Tanto più che, nel corso delle indagini, Kim si rende conto che sull'istituto aleggia una pesante cappa di segreti e omertà, che non risparmia neppure gli insegnanti. Nessuno parla, nessuno sa nulla. Solo una professoressa sembra disposta a rompere il muro di silenzio, ma proprio quando Kim crede di essere vicina a ottenere le risposte che cerca, la donna viene trovata morta. Ormai è chiaro che, finché l'assassino non verrà fermato, nessuno dei ragazzi della scuola sarà al sicuro. Possibile che il responsabile di quegli efferati delitti si nasconda tra loro? Angela Mersons. A-N-G-E-L-A. M-A-R-S-O-N-S. Ha esordito nel thriller con Urla nel silenzio, bestseller internazionale ai primi posti delle classifiche anche in Italia. La serie di libri che vede protagonista la detective Kim Stone ha già venduto 5 milioni di copie e comprende Il gioco del male, La ragazza scomparsa, Una morte perfetta, Linea di sangue, Le verità sepolte, Premio Bancarella 2020, Quelli che uccidono e il prequel Il primo cadavere. Angela vive nella Black Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller.
Numero catalogo 95559. Numero catalogo 95575. Durata 497 minuti. Giuliano da Empoli. Il male del Cremlino. Editore Mondadori. Genere romanzo. Lettore Luca Mauceri.
Queste pagine si leggono come quelle di una tragedia antica, animata da personaggi reali, piena di vendette, inganni e crimini. Ma al di là della radiografia implacabile del sistema con i suoi cortigiani, i suoi oligarchi, i suoi esuli braccati, le sue escort, i suoi killer, il mago del Cremlino ci racconta la favola più tremenda di tutte, quella di un potere spietato per il quale la violenza, come l'attualità ci ricorda tragicamente, costituisce l'unico orizzonte di sopravvivenza possibile. Al centro di questo sinistro palcoscenico si aggira un uomo imbalsamato in vita, solitario, paranoico, che lavora di notte. Questo è diventato lo zar, o forse è sempre stato così, e l'unico trono che gli porterà la pace è la morte. Questo libro intenso, visionario, ha la grazia senza tempo di un classico, pur nella sua bruciante attualità. L'erudizione, lo stile e l'arte di raccontare di Giuliano da Empoli conferiscono a questa storia cruda e brutale un livello di purezza quasi metafisica. È il principe di Machiavelli, attraversato dalle nebbie di John le Carré, narrato con le cadenze della grande letteratura russa. Giuliano da Empoli è un saggista e consigliere politico italiano e svizzero che vive a Parigi, dove insegna politica comparata a Sciences Po. Il suo ultimo libro, Gli ingegneri del caos 2019, sui nuovi maestri della propaganda politica, è stato tradotto in 12 lingue. Il mago del Cremlino è il suo primo romanzo.
Numero catalogo 95575. Numero catalogo 95595. Durata 1578 minuti. James Jones. La sottile linea rossa. Traduzione di Vincenzo Mantovani. Editore Biet. Genere romanzo storico. Lettore Luca Mauceri.
1942. Arcipelago delle Isole Salomone. Nelle prime, tiepide ore del mattino di una bella giornata tropicale, due navi americane da trasporto si avvicinano all'isola di Guadalcanal, occupata dai giapponesi. Per i loro equipaggi non si tratta d'altro che di una missione ordinaria, trasportare truppe fresche di rinforzo. Ma per i fanti, che formano il carico delle navi, questo viaggio non è né ordinario né noto. Ammassati sul ponte come pecore, gli uomini accendono le sigarette e scrutano la riva. È una bella vista, quella che si gode dal ponte. Sotto il fulgido sole tropicale del mattino, una brezza marina agita le fronde delle minuscole palme da cocco dietro la spiaggia grigiastra dell'isola più vicina. Si direbbe che nulla possa scalfire questo paradiso terrestre se un'ansia profonda, un'incontrollabile eccitazione nervosa non si impadronissero degli uomini a bordo. Vengono da una divisione regolare d'anteguerra, ma non hanno mai avuto un battesimo del fuoco. Mentre si preparano allo sbarco, sanno che un certo numero di loro rimarrà sull'isola, privo di vita, non appena vi metteranno piede. Ignorano, tuttavia, la sorte che spetterà ai sopravvissuti una volta inoltratisi all'interno di Guadalcanal. Una sorte fatta di malaria e colera, scarsità d'acqua e di rifornimenti, e continue, snervanti, micidiali schermaglie coi giapponesi. Ferito e decorato sul campo durante la battaglia di Guadalcanal, con la sottile linea rossa, James Jones, l'autore di Da qui all'eternità, offre ai lettori uno dei romanzi più autentici sulla Seconda Guerra Mondiale, oltre che uno dei più riusciti ritratti della generazione di giovani uomini segnata da quell'immane conflitto. James Jones, Ilunga AMES, Ilunga ONES, 1921-1977, fu arruolato nell'esercito americano, 25esima divisione fanteria, nel 1939, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Di stanza alle Hawaii, combatté successivamente nella battaglia di Guadalcanal. Ha raccontato la quotidianità, le atrocità e le conseguenze della guerra in opere di fama mondiale, come Da qui all'eternità, BIT 2012. Nel 1998, dalla sottile linea rossa, è stato tratto l'omonimo film diretto da Terrence Malick, con tra gli altri Sean Penn, Jim Caviezel, Woody Harrelson, Nick Nolte, George Clooney, Adrian Brody, John Travolta.
Numero catalogo 95595. Numero catalogo 95617. Durata 378 minuti. Gabriella Genisi, Le Invisibili. Gabriella Genisi, Marilu Oliva, Mariolina Venezia, Grazia Verasani. Editore Rizzoli. Genere letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Lettore Ida Di Martino.
Penserete di essere soli in una strada buia di una periferia del nord, sul set di un film a riprese finite o perfino in mare aperto. Ma loro vi vedono, anche se voi non le guardate. Sono creature di confine, relegate ai margini della società e dimenticate da tutti. Sanno che la vita può essere crudele ed è proprio allora che si diventa più crudeli di lei. Le protagoniste di questi racconti sono donne, sono mamme, figlie, assassine spinte da passioni incontrollabili o ragazze che quella vita criminale l'hanno scelta, aspiranti rockstar soggiogate da viscidi produttori, attrici per caso, truffatrici approdate dall'est Europa nel sud Italia più profondo, ma anche persone comuni che quando la sera rientrano a casa trovano una madre dispotica ad aspettarle davanti alla TV. Sono state vittime e poi carnefici, innamorate e poi disilluse, sognatrici a cui hanno rubato i sogni. Una cosa le accomuna: da tempo hanno smesso di fingere e hanno fatto i conti con sentimenti inconfessabili. Perché quando le cose ti appaiono in un lampo come stanno davvero, non puoi tornare indietro. Prede di un sistema ingiusto e oppressivo, hanno fatto del delitto la sola via di fuga. Sono le invisibili, sono il nuovo volto del crimine. Gabriella Genisi, nata a Bari, ha pubblicato per Rizzoli Pizzicamara 2019 e La regola di Santa Croce 2021. È autrice della serie del commissario Lolita Lobosco, da cui è stata tratta la fiction televisiva di successo Le indagini di Lolita Lobosco. Marilu Oliva, nata a Bologna, è scrittrice, saggista e docente di lettere. Tra i suoi libri ricordiamo L'Odissea, raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, 2020, Biancaneve nel Novecento, 2021, e L'Eneide di Didone, 2022, tutti editi da Solferino. Mariolina Venezia è nata a Matera e vive a Roma. Per Einaudi ha pubblicato Mille anni che sto qui, vincitore del premio Campiello 2007, e Le indagini di Imma Tataranni. Da questi gialli è stata tratta la serie televisiva di successo Imma Tataranni, sostituto procuratore. Grazia Verasani, nata a Bologna, è scrittrice, drammaturga, sceneggiatrice e musicista. Tra i suoi libri ricordiamo Quo Vadis Baby, 2004, che ha inaugurato la serie con protagonista l'investigatrice privata Giorgia Cantini ed è diventato un film di Gabriele Salvatores e una serie TV prodotta da Sky.
Numero catalogo 95617. Numero catalogo 95622. Durata 385 minuti. Maud Ventura, Mio marito. Traduzione di Mauro Cazzolla. Editore Sam. Genere, romanzo. Lettore, Ida Di Martino.
La protagonista di questo romanzo è una donna ancora innamorata del marito dopo 15 anni vissuti insieme. I due sono sulla quarantina e formano una coppia perfetta. Due figli brillanti, una grande casa, successo sociale. Ma sotto questa apparente felicità coniugale, lei cela una passione morbosa nei confronti del marito, mentre lui sembra accontentarsi di una relazione serena e distaccata. I suoi baci sono veloci e il corpo nudo della moglie non lo eccita più. Per dimostrare a se stessa che il marito non la ama, o almeno non abbastanza, lei inizia a spiare ogni suo movimento, cercando i segni del disamore. Da lunedì alla domenica annota metodicamente le sue colpe e immagina i dolori da infliggergli, le trappole da tendergli, gli inganni per metterlo alla prova. Di fronte alle altre donne che le sembrano sempre più belle di lei, deve essere la più ordinata, la più in forma, la più desiderabile. Ridiamo, ci preoccupiamo, ci identifichiamo e non sappiamo a cosa porterà questo faccia a faccia coniugale, mentre la tensione sale ad ogni pagina. Un esordio letterario estremamente originale, ironico, divertente, che ha incantato i librai francesi. Maud Ventura, M-A-U-D, V-E-N-T-U-R-A, ha 28 anni e vive a Parigi. Laureata all'EC, è entrata nel France Inter subito dopo gli studi. Ora è caporedattrice di podcast in un grande gruppo radiofonico. Continua a esplorare la complessità del sentimento d'amore nel suo podcast La La La. Questo è il suo primo romanzo, un esordio che ha incantato la Francia e vinto il Prix du Premier Roman.
Numero catalogo 95622. Numero catalogo 95624. Durata 563 minuti. Melissa da Costa. I quaderni botanici di Madame Lucie. Editore Rizzoli. Genere romanzo. Lettore Ida Di Martino.
Fuori è estate. Un luminoso e insopportabile luglio. Ma per Amand Lousin, la casa che ha preso in affitto nella campagna francese dell'Auvergne è un rifugio. Finestre sbarrate, buio e silenzio. Lontana da tutto e tutti, è qui che ha deciso di ritirarsi dopo la morte improvvisa del marito e della bambina che portava in grembo. Intende vivere senza aprire mai le imposte, senza l'interferenza della luce. Una vita che scorre sempre uguale, finché, un giorno, non trova alcuni appunti lasciati dalla vecchia proprietaria di casa, Madame Lucie. Indicazioni semplici, ma estremamente dettagliate per la cura del giardino. Amand ha 30 anni. È una donna di città. Non ha mai indossato un paio di stivali di gomma, eppure è attratta da quelle istruzioni e prova a prendersi di nuovo cura di qualcosa, ad andare all'esterno. Dal primo seme piantato spunta un germoglio. E così, nella vita di Amand, in una palude di dolore, sboccia una piccola promessa di futuro. Un romanzo sul dolore dai toni lievi e delicati. Una storia di rinascita grazie alla forza della natura. Un libro commovente e pieno di speranza. Melissa da Costa si occupa di comunicazione in ambito energetico e climatico. I quaderni botanici di Madame Lucie, pubblicato in Francia con grande successo di pubblico, è stato il suo primo romanzo tradotto in Italia. Nel 2022 Rizzoli ha pubblicato Tutto il blu del cielo, il suo esordio letterario.
Numero catalogo 95624. Numero catalogo 95627, durata 706 minuti. Attia Hossain, La casa delle donne, traduzione di Valeria Bastia. Editore Garzanti, genere romanzo storico. Lettore Ida Di Martino.
India, 1933. Il fumo dell'incenso disegna spirali in aria. La quiete della biblioteca rinfranca lo spirito di Laila, intenta a sfogliare una preziosa edizione di Alexandre Dumas, appena arrivata dalla Francia. In famiglia tutti la considerano eccentrica, perché preferisce il fruscio delle pagine alla compagnia chiassosa delle zie. L'unico che la capisce è il nonno, grande amante della letteratura occidentale. A Laila, però, quel ruolo non dispiace, perché le permette di vivere incredibili avventure insieme alle sue eroine di carta. Non sa ancora che la sfida più grande è all'orizzonte. Mentre le sue cugine sono spose felici e madri, lei non riesce ad accontentarsi di una simile prospettiva, ma desidera continuare ad imparare. Grazie all'appoggio dello zio, si iscrive all'università, studia e ascolta gli animati dibattiti dei suoi compagni che si interrogano sul futuro. E le basta un bacio per innamorarsi di Amer, un uomo dolce e intelligente che però appartiene ad una casta inferiore. Per la sua famiglia il loro amore è inaccettabile. Ma a Laila non è mai importato dell'opinione altrui. Vuole decidere del proprio destino, perché questo le hanno insegnato i libri, ed è pronta a mettere a repentaglio tutto, compresi i suoi privilegi, per essere libera. Attia Hossain ha un posto speciale nel cuore del pubblico anglosassone, perché per anni è stata il volto di un celebre programma della BBC. Il suo esordio, La casa delle donne, pubblicato in prima edizione nel 1961, è stato riscoperto solo recentemente e riconosciuto come un piccolo tesoro della letteratura. Perché la storia di Laila è un bellissimo esempio di autodeterminazione femminile, calato nel mondo affascinante dell'Oriente. Attia Hossain, A-T-T-I-A, H-O-S-A-I-N, nasce a Lucknow, India, nel 1913. Tra le prime donne a laurearsi all'università della sua città, aderisce al nascente movimento femminista indiano e nel 1947 si trasferisce nel Regno Unito, dove lavora come giornalista e autrice per la televisione. Muore a Londra nel 1998, all'età di 84 anni. Mentre è in corso in tutto il mondo la riscoperta della sua opera, Garzanti pubblica per la prima volta in Italia il suo capolavoro La casa delle donne, 1961.
Numero catalogo 95627. Numero catalogo 95635. Michael Connelly, La ragazza di polvere. Libro 11 di 21, I thriller con Harry Bosch. Editore Pickwick. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller.
Dopo 3 anni di congedo, durante i quali ha lavorato come investigatore privato, Harry Bosch rientra in servizio al Dipartimento della Polizia di Los Angeles, dove una nuova indagine lo attende. un vecchio caso di molti anni prima, relativo all'omicidio di una giovane studentessa di colore, riaccende nel detective l'istinto della caccia. Le nuove prove raccolte da Bosch, grazie a tecnologie non disponibili in precedenza, fanno ben sperare per una cattura del presunto colpevole. Ma ostacoli e resistenze rimescolano le carte in gioco e Bosch deve diffidare anche della stessa polizia se vuole portare a casa la soluzione del caso. Era il 1992 quando usciva La memoria del topo, il primo thriller firmato da Michael Connelly. In questo romanzo, che lascia già presagire la straordinaria fortuna editoriale dell'autore, compare per la prima volta il personaggio di Hieronymus Bosch, figlio di una prostituta morta quando lui aveva appena 11 anni e che volle dargli il nome di un grande pittore del XV secolo. Hieronymus, Harry per tutti, è un detective della LAPD, la polizia di Los Angeles. Riflessività, intuito, strategia, tempismo, iniziativa. Sono tante le qualità che portano Bosch a risolvere anche i casi più intricati, ma su tutte vince la determinazione e la volontà di far prevalere la giustizia anche dopo anni e anni. Leggendari i cold case risolti. Il suo motto? Tutti contano o non conta nessuno. E Bosch riesce a far sì che tutti contino, mentre il suo personaggio vive, matura, cambia, romanzo dopo romanzo. Michael Connelly. Michael. M-I-C-H-A-E-L. Connelly. C-O-N-N-E-L-L-Y. Con oltre 70 milioni di copie vendute, è tra gli autori crime più amati al mondo. I numerosi lettori italiani si sono affezionati al celeberrimo detective Harry Bosch, protagonista anche di un'acclamata serie TV, Bosch, prodotta da Amazon Studios. All'avvocato Mickey Haller e alla detective René Ballard, dai suoi libri sono stati tratti i film Debito di sangue, di e con Clint Eastwood, e Avvocato di difesa, con Matthew McConaughey. Connelly vive con la famiglia in Florida.
Numero catalogo 95635. Numero catalogo 95636. Durata 758 minuti. Michael Connelly, L'ultimo giro della notte. Primo libro della serie René Ballard. Editore Pickwick. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Marina Brizzi.
La polizia di Los Angeles non è stata gentile con Renee Byard. Ex reporter di Nera è entrata in polizia stufa di scrivere crimini e impaziente di risolverne qualcuno. In poco tempo è diventata detective alla omicidi. Ma poi qualcosa è andato storto. Relegata al turno di notte, insieme al collega Jenkins, si gode ciò che di peggio l'ultimo spettacolo della città ha da offrire. Un travestito in punto di morte sul lungomare e una cameriera aspirante attrice freddata in un locale di Hollywood. Byard e Jenkins sono subito sulle scene del crimine, ma stavolta Renee decide di fregarsene delle procedure e di non passare il caso ai colleghi del turno di giorno, perché dietro i due crimini ha intravisto più che un casuale scoppio di violenza. Michael Connelly. Michael, M-I-C-H-A-E-L, Connelly, C-O-N-N-E-L-L-Y, con oltre 70 milioni di copie vendute, è tra gli autori crime più amati al mondo. I numerosi lettori italiani si sono affezionati al celeberrimo detective Harry Bosch, protagonista anche di un'acclamata serie TV Bosch, prodotta da Amazon Studios. All'avvocato Mikey Heller e alla detective Renee Byard. Dai suoi libri sono stati tratti film Debito di sangue di e con Clint Eastwood e Avvocato di difesa con Matthew McConaughey. Connelly vive con la famiglia in Florida.
Numero catalogo 95636. Numero catalogo 95716. Durata 283 minuti. Giuditta Campello. Poesie e storie classiche di Natale. Alcott et Altera. A cura di Giuditta Campello. Illustrazioni degli interni di Giusy Gallizia. Editore Einaudi. Genere letteratura. Storia, critica, antologie, raccolte. Lettore Anna Serena.
Era Natale. Fuori fioccava la neve. La strada era bianca e silenziosa. Solo ogni tanto si udiva lo scalpiccio dei cavalli che trainavano una carrozza di passaggio. Dentro il fuoco scoppiettava e crepitava nel camino. I rami dell'abete, carichi di dolci, zuccherini e frutta secca, scintillavano alla luce tremolante delle candele. La cucina profumava di biscotti appena sfornati. I bambini, emozionati, avevano già appeso le calze ai piedi del letto. Aspettando l'arrivo di Babbo Natale, stavano seduti sul tappeto davanti al fuoco ad ascoltare una storia. Era Natale. L'atmosfera del Natale di una volta, coi suoi profumi, il suo silenzio, la magia di un tempo lento, rivive attraverso le parole dei grandi protagonisti della letteratura. Amleto di William Shakespeare. Si dice che in quella stagione dell'anno in cui si festeggia il Santo Natale, il canto del gallo si oda di notte. Gli spiriti, dicono, restano quieti. La notte è salubre, benevolo il cielo. Le streghe non tramano alcun sortilegio. È un tempo di grazia, di pace infinita. Amleto, atto primo, scena prima.
Numero catalogo 95716. Numero catalogo 95717. Durata 151 minuti. John Ronald Reuel Tolkien. Lettere da Babbo Natale. J.R.R. Tolkien, a cura di Bally Tolkien. Traduzione e cura di Marco Respinti. Editore Bompiani. Genere libri per ragazzi. Lettore Marina Brizzi.
Miei cari ragazzi, quest'anno tremo più del solito. Colpa dell'orso bianco del nord. È stata la più grande esplosione del mondo e il fuoco d'artificio il più incredibile che si sia mai visto. Il polo nord è diventato tutto nero. Ogni dicembre ai figli di J.R.R. Tolkien arrivava una busta affrancata dal polo nord. All'interno una lettera dalla calligrafia filiforme e uno splendido disegno colorato. Erano le lettere scritte da Babbo Natale che narravano straordinari racconti della vita al Polo Nord. Le renne che si sono liberate sparpagliando i regali dappertutto, l'orso bianco combina guai che si è arrampicato sul palo del Polo Nord ed è caduto dal tetto direttamente nella sala da pranzo di Babbo Natale, la luna rottasi in quattro pezzi e l'uomo che ci abitava caduto nel retro del giardino. Le guerre con le moleste orde di goblin che vivono nei sotterranei della casa. Dalla prima lettera, scritta al figlio maggiore di Tolkien nel 1920, all'ultima, toccante, del 1943 per la figlia, questo libro raccoglie tutte quelle lettere e tutti quei disegni bellissimi in un'unica, incantevole edizione. Introduzione. Per i figli di J.R.R. Tolkien, l'interesse e l'importanza di Babbo Natale andava ben oltre il fatto che egli riempisse le loro calze la vigilia della Notte Santa. Ogni anno, infatti, Babbo Natale spediva loro una lettera in cui descriveva con parole e con immagini la sua casa, i suoi amici e gli eventi, divertenti o inquietanti, che si svolgevano al Polo Nord. La prima di queste lettere arrivò nel 1920, quando John, il maggiore dei figli di Tolkien, aveva 3 anni. E per più di 20 anni, durante tutta l'infanzia degli altri fratelli, Michael, Christopher e Priscilla, le lettere continuarono ad arrivare puntualmente ogni Natale. A volte le buste, spolverate di neve e affrancate con i bolli postali del Polo, venivano trovate in casa il giorno seguente la visita di Babbo Natale. Altre volte le consegnava il postino. E le letterine che invece erano i bambini a scrivere scomparivano dal caminetto quando la stanza in cui erano state messe era completamente vuota. Con l'andare del tempo la famiglia di Babbo Natale divenne più numerosa e se all'inizio si parla ben poco di personaggi che non siano l'orso bianco del nord, più tardi compaiono gli elfi della neve, gli gnomi rossi, gli uomini neve, gli orsi delle caverne e i nipoti dell'orso bianco.
Numero catalogo 95717. Numero catalogo 95718, durata 143 minuti. Autori vari, le più belle storie di Natale dal mondo. Età di lettura da 4 anni. Editore Gribaudo. Genere libri per ragazzi. Lettore Marina Brizzi.
L'atmosfera del Natale è la stessa in tutto il mondo. Ma chi sono i protagonisti delle storie tradizionali che si raccontano ai bambini, sotto l'albero, nei diversi paesi? Negli Stati Uniti c'è Rudolph, la renna dal naso rosso, che compie una straordinaria impresa aiutando Babbo Natale a consegnare in tempo tutti i regali. In Germania, la signora Neve, la mattina di Natale, si alza presto e scuote la sua trapunta, facendo svolazzare 1000 piume che per magia diventano neve e ricoprono il mondo di un velo candido. In Norvegia una crudele matrigna ha trasformato un principe in orso. Se nella notte della vigilia una fanciulla non riuscirà a sciogliere l'incantesimo, lui rimarrà orso per sempre, relegato in solitudine al castello perduto. Un viaggio incantato nelle fiabe e nelle leggende natalizie per conoscere, oltre a Babbo Natale, Santa Lucia e la Befana, le figure tipiche della festa più amata nel mondo. Introduzione. Natale è una festa celebrata in gran parte del mondo, seguendo tradizioni diverse da un paese all'altro. I racconti relativi a questo magico periodo dell'anno sono popolati, oltre che da Babbo Natale, i Re Magi, la Befana, Santa Lucia, gnomi, elfi e le immancabili renne, anche da creature magiche, angeli, animali del bosco e perfino piante. In tutto il mondo si ritrovano storie, fiabe e leggende che ci fanno vivere le feste natalizie in un'incantevole atmosfera da sogno. Le ambientazioni sono quelle che fanno ormai parte dell'immaginario collettivo. bianche distese innevate, gelide coltri di ghiaccio, boschi con abeti frondosi, oltre alla tradizionale capanna di legno che ospita il bambin Gesù riscaldato dal bue e dall'asinello. Questa raccolta offre una panoramica di storie, fiabe, leggende tra le più famose e amate, provenienti dall'America, dalla Russia, dalla Germania, dalla Svezia, dalla Danimarca, dalla Bulgaria. Un classico della letteratura natalizia statunitense, per esempio, è il racconto Rudolph, la renna dal naso rosso che ci trasporterà tra le nevi che imbiancano il villaggio di Babbo Natale. Il tenero omone con la barba scoprirà per caso di avere trovato un prezioso aiutante per guidare la sua slitta, grazie ad una caratteristica insolita.
Numero catalogo 95718. Numero catalogo 95719. Durata 777 minuti. Lee Child. Il passato non muore. Traduzione di Adria Tizzoni. Editore Tea. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Alessandro Capasso.
Partito per un tranquillo viaggio sulle orme dei grandi avventurieri americani, Jack Reacher si ferma dopo pochi giorni. Il cartello che segnala la città in cui nacque suo padre accende la sua curiosità e lui decide di fare una deviazione. Quando però si rivolge all'impiegato degli uffici della cittadina per trovare la casa paterna, scopre che nessuno di nome Reacher ha mai vissuto lì. La sua famiglia può avergli mentito. E se l'ha fatto, perché? Contemporaneamente una giovane coppia canadese sta per vivere un incubo. Bloccati in uno strano motel in mezzo al nulla, i due ragazzi vengono intrappolati in un inquietante gioco tra vita e morte. Mentre Reacher cerca di fare chiarezza sui segreti della sua famiglia e i canadesi rischiano tutto, le due storie cominciano ad intrecciarsi. La tensione aumenta pagina dopo pagina e la posta in gioco non è mai stata così alta perché il passato. Lee Child. Lee, L-E-E. Child, C-H-I-L-D. Nato a Coventry, in Inghilterra, nel 1954, si è trasferito negli Stati Uniti nel 1998. Ha esordito nel 1997 con Zona pericolosa, ottenendo subito un vasto e crescente successo di critica e di pubblico. Jack Reacher, il suo formidabile protagonista, un vero duro, un ex militare addestrato a pensare e ad agire con assoluta determinazione, ma anche dotato di un profondo senso dell'onore e della giustizia, è diventato uno dei personaggi più amati dagli appassionati della narrativa di suspense. Dai romanzi La prova decisiva e Punto di non ritorno sono stati tratti due film di successo con Tom Cruise nei panni di Jack Reacher, mentre da Zona pericolosa ha preso avvio di recente una serie TV. Lee Child.
Numero catalogo 95719. Numero catalogo 95732. Durata 217 minuti. Pietro Grasso, il mio amico Giovanni. Prefazione di Roberto Saviano. Editore Feltrinelli. Genere libri per ragazzi. Lettore Vincenzo Perna.
Piero, tienilo tu. Ho deciso di smettere. Se dovessi ricominciare, me lo dovrai restituire. Non è bel tempo. Conservo gelosamente quell'accendino. e mi assicuro che risponda al giro della rotella con quella scintilla di fuoco, di forza, di intelligenza, di determinazione che ricorda gli occhi del mio amico Giovanni. Nel trentennale della strage di Capaci, Pietro Grasso racconta ai ragazzi Giovanni Falcone, la loro amicizia e le tante battaglie vissute accanto al giudice simbolo della lotta alla mafia. Pietro Grasso è entrato in magistratura nel 1969, è stato giudice a latere nel primo maxi processo a Cosa Nostra e procuratore capo a Palermo. Dall'ottobre 2005 al gennaio 2013 è stato procuratore nazionale antimafia. Ricopre la carica di senatore dopo essere stato presidente del Senato da marzo 2013 a marzo 2018. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui con Feltrinelli, Pizzini, Veleni e Cicoria, La mafia prima e dopo Provenzano, con Francesco Lalicata, 2007. Storie di sangue, amici e fantasmi, Ricordi di mafia, 2017. E Paolo Borsellino parla ai ragazzi, 2020. Ogni anno incontra centinaia di studenti per raccontare la propria esperienza di lotta alla mafia e portare la straordinaria lezione di coraggio e volontà di giustizia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Alessio Pasquini, Viterbo 1981, giornalista pubblicista, si è laureato in comunicazione pubblica, sociale e politica all'Università di Bologna. Dal 2007 al 2012 ha collaborato con la Fondazione Giovanni Falcone, dove ha conosciuto l'allora procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. Dal 2013 è il suo portavoce.
Numero catalogo 95732. Numero catalogo 95733. Durata 190 minuti. Pietro Grasso. Paolo Borsellino parla ai ragazzi. Introduzione di PIF. Editore Feltrinelli. Genere libri per ragazzi. Lettore Ida Di Martino.
Quella domenica di luglio Paolo Borsellino si alzò alle 5 del mattino. Approfittò di quel momento di calma per scrivere una lettera di risposta a un liceo di Padova. Per capire chi era Paolo, quale fosse il dolore che provava in quei giorni, la determinazione che lo spingeva a lavorare senza sosta. E perché avesse deciso di dedicare alcune ore del suo tempo, così prezioso quell'estate, ai ragazzi di una scuola lontana, dobbiamo fare alcuni passi indietro e raccontare questa storia dall'inizio. È la storia di un uomo, di un gruppo di amici e colleghi, di una stagione fatta di grandi successi e brucianti sconfitte. È anche una parte della mia storia personale, perché io ho conosciuto e ho lavorato con tutte le persone di cui vado a raccontarvi, ma è soprattutto un pezzo importante della storia del nostro paese. Pietro Grasso è entrato in magistratura nel 1969. È stato giudice nel primo maxi processo a Cosa Nostra e procuratore capo a Palermo e dall'ottobre 2005 al gennaio 2013 procuratore nazionale antimafia. Ricopre la carica di senatore dopo essere stato presidente del Senato da marzo 2013 a marzo 2018. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui per Feltrinelli, Pizzini, Veleni e Cicoria, 2007, con Francesco Lalicata, e Storie di sangue, amici e fantasmi, Ricordi di mafia, 2017. Ogni anno incontra centinaia di studenti per raccontare la propria esperienza di lotta alla mafia e portare la straordinaria lezione di generosità e volontà di giustizia di Falcone e Borsellino.
Numero catalogo 95733. numero catalogo 95734, durata 400 minuti. Maria Giovanna Maglie, addio Emanuela. La vera storia del caso Orlandi, il sequestro, i depistaggi, la soluzione. Editore PM. Genere inchieste e interviste. Lettore Monica Salinelli.
La scomparsa di Emanuela Orlandi, quindicenne cittadina del Vaticano, sequestrata nel giugno 1983, è uno dei misteri più oscuri e terribili della storia d'Italia. Mentre la famiglia lotta da anni in cerca di una verità con cui fare i conti, anche solo di un corpo da seppellire, negli anni sono state eseguite piste di ogni genere, dal terrorismo internazionale, con il coinvolgimento dell'attentatore di Giovanni Paolo II Aliatka, a festini pedofili finiti male, dal legame con il crack del Banco Ambrosiano di Calvi alla banda della Magliana. Per la maggior parte ricostruzioni fantasiose, talvolta diffuse ad arte per confondere inquirenti e un'opinione pubblica già inquietata dai silenzi del Vaticano, da sospetti su alti prelati, da documenti dalle oscure allusioni, tombe vuote e sepolture inattese, un nastro che registra agghiaccianti torture sessuali. Questo libro vuole mettere la parola fine ai misteri del caso Orlandi, districando alla luce di testimonianze e documenti inediti una tela che negli anni si è fatta sempre più fitta, come una spy story, ma basandosi unicamente sulla realtà dei fatti. Maria Giovanna Maglie racconta torbidi segreti sullo sfondo della guerra fredda, perversioni, ricatti e lotte di potere, lo zampino dei servizi tra insabbiamenti e depistaggi. E infine consegna al lettore una drammatica e clamorosa rivelazione su Emanuela. Come spesso accade, la verità era già da tempo sotto i nostri occhi. Maria Giovanna Maglie. Nata a Venezia, ha studiato a Roma e ha cominciato a fare la giornalista nel 1979. Ha lavorato e vissuto in America Latina, in Medio Oriente, negli Stati Uniti. Oggi partecipa a talk show in TV e tesse la rete dei social con una striscia quotidiana che si chiama Maglie Strette. È editorialista della Verità. Ha pubblicato con PM Puttane 2020 e Italiani dannati 2021, oltre all'ebook Il mostro cinese 2020.
Numero catalogo 95734. Numero catalogo 95736, durata 1101 minuti. William Dalrymple, Anarchia, l'inarrestabile ascesa della Compagnia delle Indie Orientali, traduzione di Svevo D'Onofrio. Editore Adelphi. Genere storia. Lettore Tatiana Bassetti.
È ormai chiaro che lo strapotere delle grandi multinazionali, capace di condizionare la vita politica, le scelte economiche e i flussi informativi, costituisce un rischio per le odierne democrazie liberali. Ma il fenomeno è tutt'altro che nuovo. Circa 400 anni fa, un audace start-up londinese, dal suo piccolo ufficio nel cuore della City, si lanciò letteralmente alla conquista del mondo. La Compagnia Britannica delle Indie Orientali, una delle prime società per azioni, avviò l'attività con 35 dipendenti e una patente regia che le consentiva di muovere guerra. 200 anni più tardi, gli immensi profitti del commercio con le Indie e un uso spregiudicato della forza e della diplomazia l'avevano resa più ricca, potente e bellicosa della nazione in cui era nata. Disponeva di uno dei più grandi e moderni eserciti permanenti al mondo e controllava sconfinati territori, governati al di fuori di ogni legittimazione democratica e costituzionale. Inevitabilmente il suo potere si insinuò anche in patria, rischiando di minarne gli ancor giovani principi democratici con la corruzione, i conflitti di interesse, il traffico di influenze. Con l'assoluto rigore storico e la maestria narrativa che lo caratterizzano, William Dalrymple ci racconta in questo libro l'ascesa inarrestabile della Compagnia delle Indie Orientali, ricostruendone la vicenda a partire da documenti originali e fonti bibliografiche inusitate e rare, e mostrando a quali estremi è potuto arrivare in passato il dominio incontrollato di una gigantesca corporation. Di William Dalrymple sono usciti presso Adelphi 9 vite 2011, Il ritorno di un re 2015 e Kohinoor 2020 con Anita Anand. Anarchia è stato pubblicato per la prima volta nel 2019.
Numero catalogo 95736. Numero catalogo 95737. Durata 511 minuti. Cristina Cassar Scalia. La carrozza della santa. Editore Einaudi. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Cristiana Castelli.
È la mattina del 6 febbraio. La festa di Sant'Agata si è appena conclusa e la santa, come tutti la chiamano, è rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta da fine evento che pervade strade e popolazione, un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue nell'androne del municipio, dentro una delle carrozze del Senato. L'opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona sollecita l'intervento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, un intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del morto, Vasco Nocera. Vanina però fatica a dedicare all'indagine l'attenzione che meriterebbe. A Palermo sta accadendo qualcosa che esige la sua presenza, è un richiamo che non può ignorare. Stavolta, più che mai, per la soluzione del mistero, saranno importanti l'aiuto della sua squadra e l'impegno del commissario in pensione Biagio Patanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente. Cristina Cassar Scalia è originaria di Noto. Medico oftalmologo, vive a Catania. Ha raggiunto il successo con i romanzi Sabbia Nera 2018, La logica della lampara 2019, La salita dei saponari 2020, L'uomo del porto 2021 e Il talento del cappellano 2021, tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero, che hanno come protagonista il vicequestore Vanina Guarrasi. Da questi libri, venduti anche all'estero, è in progetto la realizzazione di una serie TV con Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni. Ha scritto il romanzo a sei mani, Tre passi per un delitto, e Einaudi Stile Libero 2020.
Numero catalogo 95737. Numero catalogo 95770. Durata 410 minuti. Maura Gancitano. Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza. Editore Einaudi. Genere filosofia. Lettore Stefano Parigi.
L'idea che la bellezza sia qualcosa di oggettivo e naturale è una superstizione moderna. Infatti, non è mai esistita un'epoca in cui non convivessero estetiche e sensibilità diverse. Il culto della bellezza è diventato una prigione solo di recente. Quando le coercizioni materiali verso le donne hanno iniziato ad allentarsi, il canone estetico nei confronti del loro aspetto è diventato rigido e asfissiante, spingendole alla ricerca di una perfezione irraggiungibile. Qui sta il punto. L'idea di bellezza ha subito con la società borghese uno spostamento di significato, da enigma a modello standardizzato che colonizza il tempo e i pensieri delle donne, facendole spesso sentire inadeguate. Il risultato è che viviamo in un tempo in cui le persone potrebbero essere finalmente libere, ma in cui, al contrario, ha valore e dignità solo ciò che risponde a determinati parametri. Ripensare la bellezza al di là dell'indottrinamento e del consumo significa accoglierla come percorso di fioritura personale, lontano da qualunque tipo di condizionamento esterno. In questo libro, Maura Gancitano racconta la storia di un mito antico quanto il mondo e ci fa vedere come le scoperte della filosofia, dell'antropologia, della psicologia sociale e della scienza dei dati possano distruggere un'illusione che ci impedisce ancora di ascoltare e seguire i nostri autentici desideri e di vivere liberamente i nostri corpi. Maura Gancitano è scrittrice e filosofa. Collabora con Radio 1, Vanity Fair, Linus, Donna Moderna. Ha pubblicato Malefica, Trasformare la rabbia femminile, Tlon 2015 e insieme ad Andrea Colamedici, Tu non sei Dio, Fenomenologia della spiritualità contemporanea, Tlon 2016, Lezioni di meraviglia, Viaggi tra filosofia e immaginazione, Tlon 2017, Liberati della brava bambina, 8 storie per fiorire, HarperCollins Italia 2019. Prendila con filosofia, manuale di fioritura personale, HarperCollins Italia 2021 e L'alba dei nuovi dei, da Platone ai Big Data.
Numero catalogo 95770. Numero catalogo 95552, durata 1209 minuti. Maria Dueñas, Il ritorno di Sira, traduzione di Eleonora Mogavero e Giuliana Carraro, editore Mondadori, genere romanzo storico, lettore Vanessa Dezzi.
Gerusalemme, 1945. Conclusa la sua missione come collaboratrice dei servizi segreti britannici, Sira è diventata la signora Barnard. Sposata al suo ex collega inglese Marcus, a cui è stato affidato un nuovo incarico nella Palestina del mandato britannico, guarda al futuro speranzosa, in cerca di una serenità che finora le è stata preclusa. Il destino è però ancora una volta in agguato, proprio quando all'orizzonte si concretizzano la possibilità di un nuovo lavoro per la radio palestinese e una maternità inaspettata. Una serie di eventi drammatici e imprevisti la costringeranno ancora una volta a reinventarsi e a prendere in mano le redini della propria vita. Londra, protagonista di una lenta e dolorosa ricostruzione. Madrid, dove il governo franchista, in cerca di alleanze strategiche, è pronto ad accogliere Eva Perón nella tappa spagnola del suo viaggio in Europa, e poi Tangeri, dove tutto, molti anni prima, aveva avuto inizio. Città che raccontano di paesi alla ricerca di nuovi precari equilibri dopo la fine della guerra, diventano così le tappe di un lungo viaggio verso l'affermazione e l'autonomia di questa donna straordinaria. Sira torna in scena con forza, completamente diversa dalla sarta innocente alle prese con avventure e messaggi clandestini che avevamo conosciuto in La notte ha cambiato rumore. Ora è una donna forte e sempre più consapevole che lotta ancora una volta per salvarsi e per salvare la vita di chi ama. Un romanzo appassionante e coinvolgente, che intreccia sapientemente storia e finzione. Il ritorno di una protagonista indimenticabile, sospesa fra segreti e tradimenti, ideali e menzogne, amore e coraggio. Maria Dueñas, Maria Dueñas. È nata nella provincia di Ciudad Real nel 1964. È stata per anni titolare della cattedra di filologia e letteratura inglese all'Università di Murcia. Nel 2010 ha esordito con La notte ha cambiato rumore, Mondadori, un romanzo che in brevissimo tempo è diventato uno dei più grandi fenomeni editoriali spagnoli e che nel mondo ha venduto più di 5 milioni di copie. Per Mondadori ha pubblicato in seguito Un amore più forte di me, 2013, Un sorriso tra due silenzi, 2015, e Le figlie del capitano, 2019.
Numero catalogo 95552. Numero catalogo 95551. Durata 431 minuti. Beate Teresa Anica, L'albero delle albicocche. Traduzione di Giulia Cervo. Editore Edizioni PM Economica. Genere romanzo storico. Lettore Antonella Crivellaro.
Un albero in un cortile di Vienna. Il ricordo più struggente di tutti. Quali sono i ricordi che fanno una vita? Un albero di albicocche in un cortile di Vienna è uno dei primi ricordi e forse il più struggente di Elisabetta. A quei tempi vivevano ancora tutti in quella grande casa. Sua sorella, bellissima, che prendeva il sole in giardino, ammirata dai ragazzi del vicinato. La madre che cantava tutto il giorno, il papà che tornava sempre a casa con regali sorprendenti, come la piccola tartaruga Hitler. Fino al giorno in cui ogni cosa finì, quando arrivarono le SS e presero tutti. Tutti tranne Elisabetta, che non era in casa in quel momento, e unica in tutta la sua famiglia riuscì a salvarsi. Dalle SS, dai campi, dalla guerra, restando prigioniera però di un vuoto che l'accompagnerà per sempre. Da allora Elisabetta segna ogni anno che passa con una nuova marmellata fatta con i frutti del suo albero, un modo per non dimenticare. Ma la sua vita tranquilla e isolata di donna ormai anziana, che si porta dietro il peso dei ricordi, viene improvvisamente rivoluzionata quando in casa sua viene ad abitare una giovane ballerina tedesca con la quale pian piano nasce una bizzarra amicizia. Ma Paola, scoprirà Elisabetta, sa molte più cose del passato della sua famiglia di quante l'anziana donna possa immaginare. E forse per lei è arrivato il momento di conoscere la verità su ciò che è successo ai suoi genitori e a sua sorella. Un romanzo intimo e luminoso, una storia toccante che esplora il doloroso passato di un'intera generazione, regalando momenti di profonda commozione. Beate Teresa Anica, B-E-A-T-E, T-E-R-E E S A H A N I K A. Scrittrice e fotografa, ha conosciuto un grande successo in Germania con L'albero delle albicocche, rimasto a lungo in classifica sullo Spiegel e in corso di traduzione in molti paesi.
Numero catalogo 95551. Numero catalogo 95549. 242 minuti. Alba de Céspedes. L'anima degli altri. Prefazione di Loredana Lipperini. Editore Clicquot. Genere racconti, novelle. Lettore Monica Salinelli.
È un mistero e un miracolo insieme che il libro d'esordio di Alba de Céspedes, firmato nel 1935 da una scrittrice ancora 24enne, non abbia mai avuto in tanti decenni neppure una riedizione. Questo è il mistero, e anzi ne siano sopravvissute pochissime copie originali. Questo è il miracolo, pressoché introvabili nelle librerie antiquarie. Sembra quasi essersi avverata, come una profezia, la frase di un personaggio di Nessuno torna indietro, il suo primo grande successo di pubblico di appena 3 anni successivo. Quello che abbiamo lasciato è dietro le nostre spalle, neppure ci voltiamo per guardarlo, quello che ci attende è una sponda dietro la nebbia. Se forse in passato fu la stessa De Spedes, nella sua lunga e gloriosa navigazione verso lidi letterari di immenso valore, a voler accantonare quella che magari considerava un'opera giovanile, ancora un po' acerba, oggi finalmente ai lettori è data la fortuna di voltare lo sguardo indietro e lasciare che la nebbia del tempo si dissolva sotto i loro occhi. E ciò che appare è un tesoro lucente e prezioso, 18 brevi racconti che la prima edizione, con il termine amabile e vagamente desueto di novelle, presentava come narrazioni immaginarie che prendevano spunto da episodi realmente accaduti. C'è da crederci, si tratta infatti di situazioni d'amore, scene familiari o perfino buffe vicende forse lette sul giornale che raccontano di un'Italia che sarebbe presto scomparsa e ancora di più mostrano in nuce tutta la grandezza di uno dei massimi nomi del Novecento letterario italiano. Alba de Céspedes. A. L. B. A. D. E. C. E. S. P. E. D. E. S. 1911-1997. Figlia dell'ambasciatore cubano a Roma, crebbe fra Roma e Parigi in un ambiente familiare colto e progressista. Iniziò giovanissima a scrivere racconti per i quotidiani e nel 1938 pubblicò il suo primo bestseller internazionale, Nessuno torna indietro. Dopo la guerra, nella quale prese parte attiva in seno alla Resistenza, portò avanti il suo impegno politico e intellettuale, largamente incentrato sulla posizione della donna nella società, in tutte le sue opere, fra cui ricordiamo Dalla parte di lei, 1949, Quaderno proibito, 1952, e La bambolona, 1967, oltre che nelle numerose stesure per la radio e la televisione.
Numero catalogo 95549. Numero catalogo 95547. Durata 909 minuti. Robert Colker, Hidden Valley Road. Nella mente di una famiglia americana. Traduzione di Silvia Rota Sperti. Editore Feltrinelli. Genere romanzo. Lettore Filippo Ferretti.
Stati Uniti, metà del secolo scorso. La famiglia Galvin è la personificazione del sogno americano. Il padre Don si avvia ad una brillante carriera nell'esercito e i suoi numerosi trasferimenti non impediscono alla coppia di mettere al mondo ben 12 figli, 10 maschi e 2 femmine, ragazzi sani e intelligenti, dei campioni negli sport e nella musica.
una famiglia di successo. Ma le cose, con l'adolescenza, cominciano a non andare come dovrebbero. Il figlio maggiore mostra comportamenti strani e aggressivi, seguito nel giro di poco tempo da altri 5 fratelli. In un crescendo di allarme, violenze e angoscia, la famiglia Galvin precipita in una spirale che non le lascerà scampo. A 6 dei figli viene diagnosticata la schizofrenia e la loro vita non sarà mai più la stessa. Sono gli anni in cui la scienza compie i primi passi nella comprensione dell'origine della malattia mentale. Genetisti, psicoanalisti, biologi si scontrano a suon di teorie ed evidenze contrastanti e tra manicomi, misure contenitive, psicofarmaci, elettroshock, i Galvin saranno protagonisti e oggetto di una ricerca che, a tutt'oggi, non ha ancora dato risposte precise. Attraverso la loro vicenda, realmente accaduta, l'autore offre un pungente, incredibile viaggio nella realtà della malattia mentale. È uno spaccato dei progressi scientifici nel tentare di fare luce su uno dei mali più oscuri e universali dell'essere umano. Robert Kolker, R-O-B-E-R-T, K-O-L-K-E-R, è uno scrittore e giornalista americano. Nel 2013 ha pubblicato Lost Girl, un romanzo reportage su un'ondata di omicidi irrisolti di giovani professioniste del sesso a Long Island, poi adattato al cinema da Netflix. Al primo posto della classifica di saggistica del New York Times, selezionato dal Book Club di Oprah Winfrey, tra i 10 migliori libri del 2020 per il New York Times, il Washington Post, il Wall Street Journal e Slate, tra i migliori dell'anno per il Boston Globe e il New York Post e Amazon, miglior libro dell'anno per People e nella lista dei libri preferiti nel 2020 da Barack Obama.
Numero catalogo 95547.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Mariadele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.